Città Vecchia, bella città d'incanto, dove c'è il pesce fresco delle ragazze belle, dice un suo poeta, sostituì ai tempi dell'imperatore Traiano il più grande porto dell'Etrusca Cere, cioè quella di Pirgi, oggi Santa Severa, reso inagibile dall'interramento e dall'incuria. La storia di Civitavecchia è legata a quella del suo porto, l'unico che si aprisse forte e sicuro sul litorale del Mar Tirreno vicino a Roma e che favorì lo sviluppo della marineria pontificia. I papi vi fecero lavorare i più grandi architetti militari dal 1500 in poi, Bramante, Antonio da San Gallo, Michelangelo Buonarroti e infine il Bernini, che fu l'ideatore di un arsenale meraviglioso capace di accogliere nei suoi sei cantieri una galera in costruzione. Dalla nave da guerra galera il derivato nome galeotto, cioè condannato a remare nella galera, legato alla banchina, frustrato dal sorvegliante che non tollerava la minima pausa di riposo e costretto ad inabissarsi con la nave quando questa veniva affondata in combattimento. Ai galeotti, nei momenti di pericolo, per non farli gridare, era imposto di mettere in bocca la pera, cioè un pezzo di legno somigliante ad una pera che quei condannati portavano dal collo. L'ultimo sbarco importante e celebre nel porto di Civitavecchia fu quello dei francesi nel 1866, quando sotto il comando del generale Oudinot portarono aiuto al Papa Pio IX. Lo stemma di Civitavecchia ha nello scudo una grande quercia con la sigla O e C, che significa Ordo Centuncellentium, e sotto le celebri lettere romane Senatus Populusque Cercentum Centuncellentium, cioè il Senato e il popolo centocellese, che fa rima con Civitavecchiese. Anche Cere aveva la sigla SPQC, cioè il Senato e il popolo cerite, e che ancora si può vedere in una lapide spezzata in alto a destra del portone del Palazzo Ruspoli in piazza Santa Maria di Cerveteri. Civitavecchia ha nello stemma una grande quercia, perché ha resistito attraverso i secoli a tempeste e distruzione, e come una robusta quercia colpita dal fulmine e flagellata dal vento urla di dolore e perde qualche suo ramo, ma il suo tronco resiste e ridarà la forza vitale ai suoi rami, ai suoi frutti. I cervedrani, verso il 1200, si rifugiarono a Ceri. I cetavecchiesi, nell'830 circa, si erano rifugiati a Leopoli, o città di Leone, dal nome del Papa Leone IV, i tarquinesi, superstiti dalle stragi dei pirati saraceni e dei barbari invasori, si erano imboscati, anzi intombati, nelle numerose belle tombe etrusche disseminate nei boschi che circondavano la bellissima città etrusca, gemella per bellezza, ricchezza e importanza strategica dell'Etrusca Cere, oggi Cerveteri. Questi caratteristici boschi del litorale marmano costituivano una difesa naturale dagli eventuali invasori, soprattutto per i cespugli di biancospino e del Cornus arbor, detto crognolo a Tolfa e crognolo a Cerveteri. Il legno del crognolo era particolarmente apprezzato per la sua durezza, tanto che butteri maremmani lo adoperavano per farci il pungolo o crognolo, lungo bastone temuto dai cavalli e dai boi recalcitranti, mentre i suoi piccoli frutti o crognoline, ovali e di un rosso acceso, costituivano un ghiotto boccone anche per le volpi. In riconoscenza la selva dei cornioli, che l'aveva protetta dai ladroni di mare e di terra, i tarquinesi, ritornati sul luogo della distrutta città etrusca, ne fondarono un'altra difesa da robuste mura e da decine di torri, e che misero nome Cornitum, che con l'andar del tempo si chiamò Cornetum, 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 Corneto, ebbe cioè la stessa sorte di Cerveteri, che si chiamò Cerevetus, Cereveto, Cerevetere, Cerveteri, Cerveteri e definitivamente Cerveteri, Cerveteri. da Corniolo Corneto. Ecco perché lo stemma di Tarquinia ha sullo scudo crociato una pianticella di corognolo al naturale, radicato, fogliato e fruttivoro di rosso, con tesametti formanti una croce sulla croce dello scudo. Ma con l'andare del tempo, qualche burlone incominciò a giocare sul nome Corneto, cambiandolo in Cornuto, sicché nel 1922 riprese l'antichissimo nome di Tarquinia, città fondata dagli Etruschi nel 1300 a.C. come Cere. Al tempo dei Romani, Tarquinia, il cui territorio era diviso da quello di Cere, dal fiume Mignone e dal territorio di Vulci, dal fiume Marta, ebbe l'appellativo di Orrium Urbis, il granaio di Roma. A titolo di cronaca, alcuni scrittori insistono sul fatto che i Tarquini erano niente di meno originari di Cere, oggi Cervedri, come l'attestano pure alcune iscrizioni e la tomba della banditaccia fuori del recinto monumentale, detta appunto tomba di Tarquini, o delle iscrizioni, la più singolare tomba della zona perché ha due piani. Sempre a titolo di cronaca, il nome Corneto fu sostituito nel 1922 da quello primitivo di Tarquinia, perché successe un fatto ridicolo. Ad un giovane marito era scappata la giovane moglie. Oppresso dal dolore e come fuori da sé, il giovane marito si precipita alla stazione ferroviaria più vicina, ma rimane zitto ed impalato davanti al bigliettario, che, vedendolo indeciso, gli dice: «Un biglietto per dove?» «E non lo so», risponde il marito tradito, «perché non so dove è scappata mia moglie». «Allora», rispose il bigliettario, «lo deve fare per Corneto». Da qui la decisione di cambiare il nome da Corneto in Tarquinia nel 1922. I paesi rivieraschi erano preda di ladroni e pirati di mari. I paesi dell'entroterra venivano saccheggiati dai predoni barbareschi, per i quali l'Italia, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, 476 d.C., era diventata una facile ricca preda, perché indifesa. Valga ad esempio il paesello delle mie memorie infantili, Tolfa, Capodimonte, piccola Svizzera. Lo stemma araldico della mia Tolfa spiega chiaramente quanto ho già detto, cioè che anche i paesetti non vicini al mare erano frequentemente minacciati dai predoni stranieri o nazionali. Sullo sfondo azzurro dello stemma di Tolfa c'è un castello merlato di tre torri, al naturale, accompagnato da una figura di vecchietta poggiata ad un bastone o pongolo che spinge avanti un vitellino. Perché la vecchietta col vitello sul castello della Rocca, un tempo feudo di Frangipani? Perché, secondo un'antichissima leggenda, Tolfa fu salvata dalla vecchietta e dal vitellino dello stemma. E come? Tolfa, appollaiata sul cocuzzolo del monte della Rocca, era assediata da feroci nemici che aspettavano la resa dei tolfetani, costretti dalla fame ad arrendersi. Si dice: «Se stracco come un tolfetano il sabato sera», per indicare la grande fatica dei bravi tolfetani, ma si diceva pure: «Donna tolfetana, furba di mente, ma di cuore umana». E la vecchietta, con la sua bontà di cuore e con l'astuzia, salvò i suoi compaesani. Così girò di casa in casa, raggannellò le poche manciate di grano rimaste, le fece mangiare al vitello e, con l'aiuto degli assediati, scaraventò il vitellino fuori delle mura. I predoni, assalitori che avevano più fame degli assediati torfetani, acciuffarono a volo l'animale, lo squarratarono, ma quale fu la loro meraviglia nel vedere le budella e lo stomaco del vitello pieno di grano di recente ingerito. Allora fecero il seguente ragionamento: se i torfetani assediati hanno pure il grano da farlo mangiare agli animali, figuriamoci quanta grazia di Dio hanno per tirare avanti. E, sfiduciati, tolsero l'assedio e se ne andarono a far danno altrove, cantarellando: voglia di lavorare, sartemi addosso il tuo pirizio, non mi abbandonare, io voglio lavorare meno che posso, la vita della voglia a faticare, piuttosto che andare a lavorare, andrò a guerreggiare ed a rubare. E questa è la canzone di ladri e farabutti che vogliono campare alle spalle di tutti. Un grazie all'ava mia compaesana, vecchietta zilla e astuta dolfetana, che salvò il mio grazioso paesello con un po' di grano dentro ad un vitello. Perciò non lascerò questo argomento che ha preso dallo stemma avviamento, senza prima avere tratteggiato la storia di Tolfa, mio paese amato. Tolfa è di origine etrusca, come ne fanno testimonianza le numerose tombe etrusche trovate nel territorio. Gli etruschi di Ceri, cioè di Cerveteri, diventarono ricchi, potenti e famosi soprattutto perché seppero sfruttare le miniere di ferro numerosissime nei monti della Tolfa, come ne fanno fede gli antichi forni fusori ritrovati nella zona e numerosi nomi di località dove si estraevano i minerali, oltre al più conosciuto allume che diede origine al nome allumiere. Cave vecchie, cavone, cavaccia, cava grande, cavetta, cava dell'oro, cava del ferro, cava del piombo, cava dei romani, cava delle grazie, cava della paura, cava del forno, della trinità, della provvidenza, della castellina, la gregoriana e la gangalandi, eccetera, eccetera. Il padre Alberto Guglielmotti, cita Vecchiese, descrive il territorio di Tolfa così: da Civitavecchia, andando verso la deliziosa terra della Tolfa, il terreno sempre monta, prima su poggi e colline che tutt'intorno cingono la nostra Civitavecchia, e poi nei giochi della derivazione subappennina, qui è rigogliosa vegetazione, opache selve di antiche querce sul dorso dei monti e tra le valli acque irrigue e pingue praterie. Oltre a ciò, in più loche ricche vene di lucidi alabastri e di gesso tenace, qua e là sereniti bellissime vermiglie e perline, cristalli di monte, filoni di ferro e di più preziosi metalli che possono, a ragione, essere chiamati museo nativo di storia naturale. Come oggi gli arabi hanno il monopolio dei pozzi di petrolio, così gli etruschi nostri, gagliardi e tosti, ebbero il monopolio del ferro che si estraevano dall'isola d'Elba e dai monti della Tolfa. Lo lavoravano trasformandolo in attrezzi da lavoro, in oggetti di uso domestico e soprattutto in armi offensive e difensive che esportavano in tutti i paesi del Mediterraneo. Punicum, oggi Santa Marinella, si chiama così perché era affittato ai Puni, cioè ai cartaginesi, odierna Tunisia, fedele alleati degli Etruschi di Ceri, affinché essi vi lavorassero e commerciassero al ferro estratto dalle miniere di Tolfa. E l'attuale strada Santa Severa Tolfa era, oltre 2000 anni fa, il sentiero percorso dai carri che trasportavano il materiale ferroso da Tolfa al porto di Punicum, oggi Santa Marinella, o meglio Santa Severa. La Tolfa è, Giovan Boni, una bicocca tra schegge e balze d'un petron ferrigno, ed ha in cima al cocuzzolo un macigno, un pezzo di sfasciume di una rocca, dice il poeta Annibal Caro, che è vissuto dal 1507 e il 1566, accennando al ferrigno terreno torfetano e alla rocca di Frangipane. Ma oltre al ferro, Tolfa era famosa per il vino frizzantino delle sue colline, che il poeta Gabriello Carbiera così ricorda: nocchiere che d'arricchirsi arde e sfavilla nel mar d'Afrante volentieri si ingolfa, io sprono a tutta biglia in vela torfa, là dove Bassareo manna distilla. Bassareo sarebbe Bacco, chiamato in greco Bassareo perché vestiva con la pelle di volpe, in greco Bassareo. E Francesco Redi, un altro poeta, rincara la dose in favore del rinomato vino d'Orfedano così: alti breve il farenno, alti la tolfa, altri il sangue che lacrima il Vesuvio, un gentil bevitor mai non si ingolfa in quel fumoso e fervido diluvio. E il finsantino vino di tolfa piaceva pure al Papa Paolo III, come risulta da da quanto dice il Lancerio. Di tale vini Sua Santità beveva volentieri ed ogni anno ne faceva fare provvigione massime per la Quaresima ed anche per l'autunno. Ed il reverendo Monsignor Sauli, appaltatore delle lumiere di Allumiere, ne faceva portare assai fiaschi per donare a Sua Santità e si anco ne faceva salvare nel luogo, e nell'autunno ne faceva portare in fiaschi, altrimenti non saria restato il colore alli caldi, ed è questo per esperienza di molti anni. Ma anche nei tempi passati le opinioni dei poeti bevitori erano differenti nel giudicare i vini dei paesi anno vicini. Dice il Chiabrera: tesor di Bacco possi dire ad Bano, né della riccia la vendemmia è vile. Ma dove sieda un bevitor gentile, veggo un aringo coronar bracciano. Se alcun giudice strano divulga altra sentenza, fugga la mia presenza, che immantinente azzufferassi meco. E l'Aretino, poeta medico francese Francesco Redi, si azzuffa a parole col Chiabrera perché è di opinione diversa, come risulta dai seguenti versi: quel cotanto sdolcinato, si smaccato, scolorito, snervatello, pisciarello di Bracciano, non è sano. Ma dopo aver assaggiato i vini dei paesi vicini, noi preferiamo i vini cervetrani bevuti a garganello nei bicchieri che se ci sentiamo stonati ci danno il tono, scacciandoci tutti i pensieri, e ritorniamo a Tolfa per cose più serie, accennando a qualche data storica. Centro minerario al tempo degli Etruschi, villaggio fortificato al tempo dei Romani col nome di Castrum Claudi, Castello di Claudio, martoriata roccaforte feudale nell'alto Medioevo per le scorrerie dei barbari invasori e dei pirati saraceni, e dal 1500 centro importantissimo dello Stato Pontificio per le cave di allume che furono fonte di ricchezza per molti secoli della Camera Apostolica, cioè dell'erario papale. Esaurite le cave di allume, da cui deriva il nome Allumiere, i monti della Tolfa vennero sfruttati fino a pochi anni fa dai cementifici di Civitavecchia, l'Italcementi, che ricavavano il cemento dalle cave di Sassecari e per mezzo di carrelli della funivia lo trasportavano a Civitavecchia dove veniva lavorato. Oggi è rimasta la cava del Caolino, in località Gesso sulla salita di Rota, le cave di Tufo e di Travertino. Dalla fine della guerra 1940-45, la fonte principale di ricchezza dei Tolfetani è il numeroso bestiame, soprattutto vacche, maremmane e cavalli, a pascolo brado nel suo vasto e montuoso territorio. La prova inconfutabile ed evidente del progresso economico di Tolfa è data dal pittoresco suo cimitero in località Sughera, dove i monumenti funebri, coi loro marmi policromi, con le bellissime sculture marmoree o di metallo, fanno dire ai visitatori: ma che son matte le Tolfetane a sprecare tante quattrine per i loro morti? No, non sono matti, ma ricchi, e hanno i quattrini per onorare i loro morti e per far stare bene i vivi. Come del resto gli Etruschi che innalzavano i tumuli ai defunti e dentro le tombe eterne deponevano vasi preziosi, gioielli, statue, eccetera, perché se lo potevano permettere, in quanto ricchi, non egoisti, ma religiosamente pietosi verso i loro cari morti, che dovevano essere trattati bene come fossero vivi e vivi ricchi. Come per Cerveteri, così per la Tolfa, le notizie storiche sulla loro vita tra il 500 e il 1500 sono rarissime, perché gli abitanti, costretti a nascondersi di frequente, non solo non avevano modo di istruirsi e di scrivere, ma anche di salvare quei documenti che avrebbero arricchito la loro storia. La prima notizia documentata riguardante la storia di Tolfa risale al 13 marzo 1202 e dell'atto di sottomissione a Corneto, cioè a Tarquinia, stipulato da un certo conte Ugolino, forse un parente omonimo di quello di Pisa, che il poeta Dante pone nell'inferno a fare colazione con la testa dell'arcivescovo Ruggeri, perché aveva fatto morire di fame lui e i figli nella torre di Pisa, ma non quella pendente, che pende, che mano per giù. In quei tempi il castello si chiamava Tolfa Vecchia, perché ne era sorto un altro, poco lontano, col nome di Tolfa Nova, come nel 1236 Cere fu chiamata Cervetus, cioè Cerveteri, e il nome di Cerenovo fu dato al pittoresco e quasi imprendibile castello, oggi chiamato Ceri, dove i Ceriti si erano rifugiati nel 1190 circa. Sotto il pontificato di Benedetto XII, 1334-1342, gli abitanti di Tolfa Nova fecero atto di omaggio alla Santa Sede, giurando fedeltà al legato pontificio, cioè al logotenente del Papa, e lo fecero sia i nobiles, sia all'Universitas Massariorum et Popolariolo, cioè sia i pochi ricchi che l'università, ossia tutti i massari, piccoli proprietari, e i popolani, che erano tanti e poveracci. Nel corso dei secoli Tolfa, come Cerveteri, passò sotto il dominio di molti feudatari, cioè di signorotti che erano padroni non solo delle case, dei terreni e degli animali, ma in certo qual modo anche delle persone, perché tutto dipendeva dalla loro bontà o dalla loro cattiveria, non essendovi allora i poteri pubblici, cioè il potere legislativo costituito dai deputati e senatori di oggi, il potere giudiziario, cioè la magistratura, il potere esecutivo, cioè il governo, e carabinieri e guardie di sicurezza erano rappresentati dagli sbirri o bravi dei signorotti locali, di cui un tristissimo esempio, ma molto significativo, ce lo dà il Manzoni nel meraviglioso romanzo storico I Promessi Sposi, cioè a parole i promessi promessi, Renzo e Lucia. Presero il nome di feudatari perché giuravano la fe, cioè la fede o fedeltà agli imperatori, ai re e ai papi che affidavano loro il territorio e un paese da governare e anche da difendere. Il feudalesimo o feudalismo era un sistema sociale, economico e politico del Medioevo che dal IX secolo in poi governò l'Europa per circa 1000 anni. Il feudalismo si può immaginare come una piramide in cima alla quale c'è l'imperatore o il re, o come nello Stato Pontificio dove appartenevano Tolfa, Cerveteri, eccetera, al Papa. I sovrani affittavano città, paesi e territori ad un feudatario, principe, duca, marchese, conte, barone, detto vassallo, che a sua volta dava l'amministrazione di parte delle sue terre ai valvassori, i quali incaricavano i loro dipendenti, detti valvassini, a far lavorare ed a sfruttare la base di questa piramide umana, cioè i più numerosi e morti di fame, detti serve della gleba, cioè della zolla di terra con erba, che dovevano far fruttare soprattutto per i valvassini, per i valvassori, per i vassalli e per i feudatari, che poi rispondevano al sovrano dell'andamento del loro territorio. Tra i feudatari più celebri di Tolfa furono i frangipani che, dice il cronista, ospitarono nel loro castello in cima al monte della Rocca il poeta Annibal Caro quando si recò a Tolfa, mandatovi della famiglia Farnese per trattare coi frangipani alcuni affari relativi alle case di allume, alle cave di allume. Nell'ottobre del 1532 Annibal Caro, giovane di 25 anni, accompagnò Monsignor Giovanni dei Gaddi, protettore dotto dei letterati, che se volevano mangiare a quei tempi dovevano farsi famigli laudatori molto simili, cioè ai servi di qualche famiglia nobile e quindi ricca, tanto che Dante Alighieri ricorda questo stato umiliante di poeta, letterato e artisti nei famosi versi: libertà, voce arrecando che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta, e quanto sa di sale lo pan altrui, e come duro calle lo scendere e il salire per l'altrui scale. Il Gaddi amministrava le cave di allume della Camera Apostolica, dopo che la famiglia Ghigi nel 1530 aveva lasciato tale incarico. Annibal Caro così descrive l'esplorazione dei monti di Tolfa: «Vasse ogni dì castrando montagne, ora quella di Castro, or questa di Tolfa, si fanno saggi soprassaggi. Non si parla d'altro che di cave, di vene, di filoni, si disegnano spianate, tagliati, magazzini, quasi cose si imprendono grande speranza, e così domani. La ricerca dei metalli nei monti di Tolfa per farne monete, dallo spunto al Caro di chiedere quattrini al poeta Bernesco con questa lettera a Giovamboni, che vuol sapere che cosa sia la Tolfa e non ci manda denari. Date questo sonetto infamante e stupendo secondo Giuseppe De Luca. La Tolfa è, Giovamboni, una bicocca tra schegge e balze d'un petron ferrigno, ed ha in cima a cucuzzol d'un macigno un pezzo di sfasciume della rocca. Ora il piede or la man mi si dinocca, mentre che nel cader mi raggravigno, che punto d'un traballo vada vicigno si trova manco qualche dente in bocca. Insomma, altro non c'è che grotte e spini, e cave, e catapecchie, e rompicolli, domandatene pur, cieco Lupini. Noi ci stiamo per avere di quei catolli, di far che le patacche dei fiorini, perché tu con dei tuoi non ci satolli. Capre, pecore e polli ci cacan per le vie fagioli e ceci, e noi coi piedi ne facciamo soldi e beci, cioè quattrini. E cioè bezzi, denaro, in quanto il bezzo era una moneta veneziana e la beca una moneta genovese. Dei frangipani il più famoso fu quello che aveva per amante una bella femmina di nome Lizzera, che diede il nome paesano all'attuale via Roma, cioè la via principale di Tolfa, tanto che noi studenti alla domanda «Dove sei stato?» rispondevamo scherzosamente: «Sono stato per la Lizzera in compagnia della Lazzera». Al monumento più importante di Tolfa è la chiesa della Sugra, dedicato alla miracolosa Madonna della Sugra, detta così perché la immagine della Madonna fu trovata su una quercia sughifera dal cui tronco si ricava il sughero. La chiesa fu fatta costruire da Agostino Ghigi verso la metà del 1530 ed è la chiesa più antica della Tuscia. Agostino Ghigi fu quello che scoprì le cave di allume osservando le piante di agrifoglio della famiglia dei Piccasorcio o Pungitopo che numerose crescevano nel territorio dolfedano. Tra le altre cose, l'allume di rocca servirà come componente principale per tingere le stoffe di cui gli arabi avevano il monopolio. La Santa Sede ne ricavò molta ricchezza e ci fece concorrenza a maomettani, fino allora unici proprietari del prezioso minerale. Ecco la narrazione di Papa Pio II Piccolomini Nea 1458-1464 sul rinvenimento dell'allume a Tolfa. Pio II era quello che diceva scherzosamente, anche per Campo di Mare: quando mi chiamavo Enea Piccolomini, nessuno mi conosceva. Ora che mi chiamo Pio, Papa Pio II, tutti mi chiamano zio. E cioè, quando uno è poveraccio, nessuno gli vuole essere nipote per assisterlo. Ma se diventa ricco, di nipoti, cioè di scrocconi eredi, ne trova subito tanti. Ma sentiamo come Pio II racconta la storia del rinvenimento dell'allume a Tolfa. Poco prima era venuto a Roma Giovanni di Castro, già da tempo conosciuto dal pontefice quando commerciava in Basilea, e che sotto Eugenio IV, 1431-1447, aveva tenuto l'ufficio di depositario. Suo padre fu Paolo Giurocondo.